Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Allstate wants to remind fans that mayhem is everywhere. Like when your fantasy league meets up at your house. Everything's great until the hot plate gets too hot for the tablecloth. Now your kitchen's up in smoke. And if you don't have the right home insurance coverage, the cost to fix this is anything but a fantasy. So switch to Allstate, save money, and get protected from mayhem like this. Not available in every state. Based on coverage selected, subject to terms, conditions, and availability. Savings vary.
Nell'autunno del 1969, Jost Pettersson ha quasi 30 anni. Nel corso della sua carriera ha rifiutato tutte le chiamate dall'Europa. Lo volevano in tanti, in quel periodo, quel prodigio scandinavo, che quando pedala sembra sempre sul punto di piegare la canna della sua bicicletta a metà. Ma ora ha quasi 30 anni, gli anni migliori sono alle spalle e Jost, se mai avesse avuto intenzione di prendere quel treno, ormai sembra averlo perso. Non volevo competere contro avversari dopati, dirà poi Jost Pettersson per spiegare la sua scelta di rifiutare tutte quelle offerte per passare al professionismo. E continua: ho ricevuto le mie prime offerte intorno al 65-66, ma a quei tempi non c'erano controlli antidoping. Iniziarono a farli solo quando morì Tom Simpson al tour del 1967 e io non volevo far parte di tutto quello. Avevo visto abbastanza fra i corridori dell'Est Europa con cui avevamo a che fare. Un pensiero che spiega tanto, ma non tutto, perché restare dilettanti significava inseguire un sogno, quel sogno che gli era entrato nella testa nel 1960 a Roma e non era più andato via. In Svezia è l'idolo di un'intera nazione, la federazione se lo coccola e lo culla come può per convincerlo a restare lì, che poi significa rimanere fra i dilettanti, perché nel 1972 ci saranno le Olimpiadi di Monaco in Germania e la Svezia ha l'opportunità, una grande opportunità, di riscattare quanto successo a Città del Messico nel 1968. Ma nell'autunno del 1969 Jost riceve la chiamata di Alfredo Martini. Martini ha iniziato da meno di un anno la sua carriera da direttore sportivo e sta costruendo pezzo a pezzo una nuova squadra. È sponsorizzata dalle cucine Ferretti. Ha messo su una squadra con quello che ha trovato il primo anno, ma il suo grande obiettivo è portare in Italia Jost Pettersson. Ci prova per il 1969, ma niente da fare. Ci riprova allora per il 1970. La squadra c'è, manca solo la punta di diamante. Alfredo Martini promette a Jost tante cose. Gli farà correre il Tour de France, senza pressioni. Ovviamente andiamo al Giro da capitano. Ma soprattutto gli prometto una cosa: puoi portare anche i tuoi fratelli, tutti e tre, Eric, Sture e Thomas. Jost si prende tempo per pensarci, ma alla fine accetta. Per tutti gli anni 60 ha pedalato duramente per arrivare in cima al mondo, restando sempre fra i dilettanti mentre vedeva i suoi coetanei diventare famosi nel resto d'Europa, al Tour de France, al Giro d'Italia, nelle corse insomma che contano davvero, quelle che restano nella memoria della gente. Chi vince un grande giro non sarà mai dimenticato. Questo disse Jost Pettersson qualche anno fa in un'intervista. Ed è al suono di queste parole che lui e i suoi fratelli si trasferiscono in Italia all'inizio del 1970. In cerca di una nuova sfida, di nuovi sogni da inseguire e forse in parte per cercare di dimenticare una volta per tutte quel maledetto 15 ottobre 1968. Cosa successe quel giorno lo scopriremo insieme fra poco, perché adesso state ascoltando una nuova puntata di Maglia Nera e io sono Umberto Preite Martinez. arrivare preparati a quel fatidico momento del 1968 dobbiamo, come sempre, prenderla un po' più lunga, un po' più alla larga, partire da lontano, ecco. Non tanto, direi circa 4 anni prima, più o meno. Ci eravamo lasciati dopo le Olimpiadi di Roma del 1960, con Josta reduce da quel 5º posto, tornato in Svezia con l'idea di mettere su una squadra per vincere quella gara, quei 100 km a cronometro a squadre. Nel 1962 il primo titolo nazionale a cronometro, ma l'obiettivo vero sono le Olimpiadi del 64 a Tokyo. Nel 64 Gosta avrà 24 anni. I suoi fratelli, Sture e Erik, saranno in età per gareggiare a 22 e 20 anni. Thomas è ancora troppo giovane con i suoi 17 anni, lui entrerà più tardi. Il quartetto svedese allora lo completa un altro ciclista, si chiama Sven Hamrin, classe 1941. Un buon ciclista. Quell'anno vincerà il campionato nazionale in linea battendo proprio Josta Pettersson, che finirà terzo. Le Olimpiadi di Tokyo si svolgono a ottobre. Un mese prima, a settembre, ci sono i mondiali in Francia, a Sallanche. Fra i professionisti vince l'olandese Jan Janssen, battendo il nostro Vittorio Adorni e Raymond Poulidor. Mentre, fra i dilettanti, la situazione ci interessa un po' più da vicino. In Svezia, o per meglio dire, i fratelli Pettersson, sono concentrati sulle Olimpiadi di Tokyo. In Francia, quindi, non puntano tanto alla cronometro, ma puntano più che altro sulla corsa in linea. Il capitano, ovviamente, sarà Josta Pettersson, scortato dal fratello Erik. Ma gli occhi di tutto il mondo sono puntati su un'altra nazionale.
Nous sommes à Sallanches, en Haute-Savoie, en France, donc, pour le championnat du monde de cyclisme sur route amateur 1964. Après un départ sur l'aérodrome du Mont-Blanc, vous voyez que les conditions climatiques sont difficiles. Il fait froid, donc, sur ce parcours un petit peu exigeant tout de même. Et on va donc assister, avant le dernier tour, à l'attaque dans la côte de Passy d'un jeune coureur belge de 19 ans, Eddy Merckx. Il va réussir à s'imposer en solitaire avec 27 secondes d'avance sur son compatriote Willy Plancarte. La troisième place revient au Suédois Gösta Pettersson. Ciao tout le monde.
Correndo fra i dilettanti capitava a volte che Josta si ritrovasse a correre contro ciclisti più giovani di lui, ovviamente. Ciclisti che aspettavano di fare il salto fra i professionisti. Un salto che i fratelli Pettersson non avevano nessuna intenzione di fare all'epoca. L'altro lato della medaglia, però, è che Josta si ritrovava a correre contro quelli che di lì a poco si sarebbero rivelati come alcuni dei più grandi ciclisti nella storia di questo sport. In quel piovoso pomeriggio francese del settembre 1964, al penultimo giro del campionato del mondo per dilettanti, il giovane prodigio in questione, che mette tutti gli avversari in fila, è un ragazzino belga di 18 anni. Di lui si parla già molto bene, nonostante sia ancora giovanissimo anche per i dilettanti. L'anno prossimo però correrà già fra i professionisti, perché fra le squadre europee si era già da tempo accesa l'asta per accaparrarselo, e a spuntarla fu la Solo Superia, una squadra belga che aveva come punta di diamante il vecchio Rick Van Looy. Il ragazzino in questione appunto si chiama Edouard Louis Joseph, nome dato da sua madre che era una belga francofona, però per tutti era semplicemente Eddy. Il cognome invece era quello del padre, Fiammingo, e da quel 1964 in poi la sua vita non fu più la stessa. Probabilmente non fu più la stessa anche per il Belgio, e il Belgio non fu più lo stesso. In quel paese, infatti, spaccato fra valloni e fiamminghi, quel ragazzo era la perfetta sintesi fra queste due anime, il punto d'incontro di due popoli. Sicuramente il ciclismo non fu più lo stesso dopo Eddy Merckx. Quando il belga parte, Josta resta nel gruppo inseguitore, incapace di reagire a quella cosa che non si era mai vista. Merckx va a vincere in solitaria, mentre dietro nel gruppo inseguitore il suo compagno di squadra Willy Plancarte fa da stopper, e alla fine coglie un ottimo 2º posto, battendo allo sprint un sorprendente svedese, Josta Pettersson. Josta non ci andrà mai più così vicino a quella medaglia iridata in linea, ma poco importa, non era quello il suo obiettivo. Certo, vincere è sempre bello, ma lui ha in testa le Olimpiadi, quella è la grande ossessione della sua vita. Un mese dopo quindi si vola a Tokyo. La prova a cronometro a squadre, quei 100 km da correre in 4, si svolge il 14 ottobre 1964. Si parte dal velodromo di Akioi, spero di averlo pronunciato in maniera quantomeno accettabile. Comunque, dal velodromo, poi si esce dal velodromo appunto, si percorre un circuito di 36 km per 3 volte e poi si ritorna nel velodromo. Oggi quel velodromo lì non esiste più, l'hanno smontato dopo le Olimpiadi, al suo posto c'è un parco, che fra l'altro dalle foto sembra anche piuttosto carino. I favoriti di quella gara sono più o meno sempre quelli, l'Italia ovviamente, l'Unione Sovietica altrettanto ovviamente, e poi i Paesi Bassi, la Francia e, un po' più in sordina, gli occhi dei più attenti sono posati anche su quel quartetto svedese composto dai tre fratelli e un intruso. Chiamiamolo così, anche se non rende giustizia al povero Sven Hamrin, che fra l'altro ci ha lasciato pochi anni fa, nel 2018, nella sua città natale in Svezia. E la gara è abbastanza strana, i belgi naufragano subito, i francesi deludono, la grande sorpresa è il quartetto argentino, formato da due ciclisti molto esperti e già appunto formati, e due giovani molto interessanti, un mix che mette paura anche alle nazionali più forti e che per qualche lungo momento è anche virtualmente a medaglia, però poi alla distanza cedono. Il quartetto svedese invece è un metronomo che viaggia sulle strade di Tokyo e i fratelli Peterson sono perfetti nel darsi i cambi. Hamrin si inserisce bene in quel contesto di meccanismi oliati alla perfezione e dà il suo contributo. Bastano pochi chilometri per capire che quella nazione che finora era stata lontana dalle mappe ciclistiche mondiali stava per combinare qualcosa di enorme. Alla fine però gli olandesi sono ancora troppo forti e vincono abbastanza nettamente. L'Italia si accontenta del secondo posto e alle sue spalle la Svezia. È bronzo, è il primo bronzo per loro. Non sarà d'oro quella medaglia, ma è una medaglia olimpica. 4 anni prima la Svezia aveva salutato il 5° posto di Roma come una grande vittoria e oggi a Tokyo il 3° posto sembra un traguardo incredibile, impensabile. È la vittoria di un intero movimento che per anni ha lavorato lontano dai riflettori custodendo quei 4 fratelli in un piccolo villaggio nell'entroterra di Göteborg. In tutto questo trionfo, come potete immaginare, Josta prende da parte i suoi fratelli e gli indica i prossimi passi. E gli mostra l'obiettivo, Città del Messico, fra 4 anni. Sven Hamrin fece parte del quartetto svedese ancora per un altro anno, almeno fino ai campionati dei paesi nordici del 1965, dove la Svezia fu solo seconda, battuta abbastanza nettamente, devo dire, dalla Danimarca. Oltre ad Hamrin, e nel quartetto era stato chiamato anche Kurt Söderlund per sostituire momentaneamente Sture Peterson, ma quello era solo un passaggio, un inconveniente di percorso, perché nel frattempo alle spalle dei 3 fratelli con già un bronzo olimpico al collo, ricordiamolo, stava crescendo il più giovane dei 4, Thomas, ormai quasi 20enne e pronto a entrare nella squadra in pianta stabile. Thomas forse è il più talentuoso dei fratelli di Josta, ma al di là di questo è soprattutto un tassello fondamentale nella squadra, perché dà la possibilità al quartetto di allenarsi sempre insieme, di studiare le strategie e i movimenti giorno per giorno. Avevamo un vantaggio rispetto ai nostri concorrenti. Vivevamo a casa e potevamo sempre allenarci insieme nella cronometro a squadre. Così ha spiegato in seguito proprio Josta. Vivere insieme, allenarsi insieme è fondamentale in una disciplina del genere, sapere quando spingere, quando spostarsi, saper leggere le facce degli altri, la fatica negli altri. Per quanto tempo ogni elemento del quartetto deve stare davanti a tirare prima di spostarsi e scivolare in coda? Sono tutti meccanismi fondamentali, l'abbiamo detto. E nel ciclismo attuale, nell'epoca dei marginal gains, siamo abituati a pensare a ogni piccolissimo fattore come importante, perché migliorando ogni piccolo fattore la somma di questi piccoli miglioramenti è enorme e può davvero fare la differenza fra il trionfo e la sconfitta, fra un oro olimpico e un bronzo. Continua Josta in un'intervista di qualche anno fa. A volte È ridicolo vedere quanto gli altri lo facciano male, anche oggi. Nelle cronometro a squadra è importante essere coordinati, restare in testa per il tempo giusto in modo che nessuno si stanchi troppo. È importante che gli ingranaggi e la testa funzionino. Noi eravamo incredibilmente coordinati. Alla fine tutti eravamo stanchi allo stesso modo. Il 1966 è l'anno in cui il piano che Josta Pettersson aveva orchestrato dopo le Olimpiadi di Roma del 1960 prende finalmente corpo. Il quartetto svedese per le cronometro a squadre è ora composto dai quattro fratelli Pettersson: Josta, Sture, Erik e il più giovane Thomas. Già all'epoca in Svezia tutti li chiamavano con il nome del loro vecchio gruppo sportivo, i Foglums, o per dirla per intero, Bröderna Foglum, tanto che spesso sui giornali vengono indicati così, come se quello fosse il loro vero cognome. Anche quando corrono nel resto d'Europa, ogni tanto compaiono come Foglum Pettersson, come se fosse una sorta di strano doppio cognome. Thomas il cognome alla fine lo cambierà davvero in Foglum, per semplificare le cose. Ma torniamo a noi. Nel 1966 arriva subito la prima rivincita. Ai campionati dei paesi nordici, dove erano stati sconfitti, i Bröderna Foglum sbaragliano stavolta la Danimarca. Josta e Sture avevano già vinto nel 63 quella gara, ma questo è il primo trionfo internazionale dei quattro fratelli uniti, tutti insieme. Si ripeteranno ai campionati nordici anche negli anni successivi, sempre davanti alla Danimarca, con Finlandia e Norvegia a giocarsi il terzo posto. Ai mondiali di quell'anno, 1966, che si correvano nella strana cornice del Nürburgring in Germania, la Svezia si presenta con grandi aspettative, ma un po' forse l'inesperienza, un po' forse la pioggia battente, alla fine i fratelli Pettersson chiudono solo sesti. La beffa più grande però è che a vincere sono i danesi, davanti al quartetto olandese che ha perso quasi un minuto per delle forature. Una beffa perché i Pettersson sanno perfettamente di essere superiori al quartetto danese, l'avevano già dimostrato pochi giorni prima in Norvegia e lo dimostreranno poi negli anni successivi. Però c'è anche un punto positivo. Se i danesi hanno vinto, noi, in una situazione normale, senza sfighe, senza pioggia e via dicendo, noi, questi, ce li mangiamo tutti.
Holland. As far as the Dutch and many other continental nations are concerned, road cycle racing is a top of the rating sport. And at Haarlem, thousands turned out to cheer on competitors in the World Championships. Roads were closed to all traffic on the 8.25 mile circuit. It was an occasion when muscle power had right of way over horsepower. It was also a golden day for Great Britain's amateurs. At the start of the women's amateur road race, 33 miles of hard riding lay ahead of the international field. In the first few miles, Britain's Beryl Burton and Russia's Zadaros Neyer had separated from the rest of the field. Beryl Burton had set a scorching pace. It wasn't long before she left the Russian trailing and rode for 21 miles with nothing in front of her but the finishing line. A tremendous win meant a gold medal for Beryl and Britain. Then for the men's amateur road race, 15 laps and 124 miles. Britain's hopes were centered on Graham Webb. Webb was facing some of Europe's top riders, about the toughest competition there is. But his timing was perfect. Half a mile from the line, he made his bid with a great burst of speed to hold off all challengers and become the first Briton to win the gold medal for 45 years.
Questa che avete appena ascoltato è la sintesi della televisione britannica delle corse amatoriali ai mondiali di Haarlem del 1967. E è l'unica cosa che sono riuscito a trovare decente da farvi ascoltare su quei mondiali olandesi. Non stupisce che arrivi dagli archivi della TV britannica, visto che a vincere le prove su strada sia fra gli uomini sia fra le donne furono due inglesi. Graham Webb fra gli uomini e Beryl Burton fra le donne. Quest'ultima in particolare atleta straordinaria, ma non ci addentriamo troppo che rischiamo di perdere il filo della storia. Anche perché se no vi dovrei raccontare anche di Graham Webb e di come sia passato al professionismo l'anno successivo e di come poi abbia abbandonato il ciclismo poco dopo per aprirsi un bar a Ghent in Belgio. Ma non lo farò, magari ne parleremo un'altra volta, oppure facciamo così, vi segnate questi nomi e a fine puntata vi andate a cercare le loro storie, che comunque sono molto interessanti. Noi intanto andiamo avanti. Andiamo avanti perché vi devo spiegare come ci siamo finiti a fare questo salto in avanti di un anno, come ci siamo finiti a Heerlen in Olanda nel 1967. Perché eravamo rimasti alla delusione dei mondiali del 1966, i primi con il quartetto dei fratelli Foglum al completo. E lì la delusione e la consapevolezza che l'anno prossimo ce la possiamo giocare con chiunque nasce nella testa dei fratelli. Perché se i danesi hanno vinto oggi, figuriamoci. Oh, poi intendiamoci, i danesi hanno vinto con una serie di colpi di fortuna, però hanno comunque vinto. Quindi l'appuntamento con la storia è rimandato al 1967, quando i mondiali di ciclismo si svolgono, come abbiamo sentito dal commentatore inglese, nei Paesi Bassi, a Heerlen. Di quei mondiali, come vi dicevo, abbiamo poche immagini, o almeno poca roba con un audio decente che vi possa far ascoltare. In particolare c'è quasi nulla relativamente alla prova a cronometro a squadre. Ho trovato giusto delle immagini, qualche secondo, in cui si fa una carrellata delle varie squadre presenti in gara, tutte riprese per pochissimi secondi, tutte nello stesso settore del percorso con una telecamera fissa. Passano i quattro in bicicletta, poi l'inquadratura stringe sul nome della nazionale che è presente sul cofano del furgoncino al seguito, nome scritto sempre in francese, perché all'epoca era, diciamo, anche forse attualmente è un po' la lingua internazionale del ciclismo. Per alcune squadre la ripresa è un po' più lunga, il quartetto viene inquadrato già da lontano mentre si avvicina al punto in cui è piazzata la telecamera, e si possono apprezzare un po' i movimenti dei corpi sulle biciclette, la pedalata degli atleti, anche se per pochi secondi. È una pedalata, va detto, spesso scomposta, a testa bassa, e spesso i quattro atleti non sono neanche perfettamente allineati, ma magari viaggiano o su linee parallele o magari scoordinati, non su una linea retta. Poi a un certo punto arrivano le riprese sul quartetto svedese, che paradossalmente sono fra le più brevi di tutta questa carrellata. Si intravedono questi quattro atleti biondissimi nelle loro maglie di un blu acceso, in cui però si possono vedere le strisce gialle sul petto e sulle maniche che completano la bandiera svedese. Anche a vederli in bicicletta si nota che sono alti, sono imponenti, e a differenza degli altri passano tutti e quattro in linea. E poi la telecamera stringe a inquadrare il furgone dietro con la scritta Suede, come abbiamo detto, in francese. I fratelli Peterson sono perfettamente allineati, uno dietro l'altro, e anche la loro pedalata si sembra muoversi in perfetta sincronia, almeno per quei pochi istanti in cui vengono inquadrati, quindi magari potrebbe essere anche una sensazione dettata da un pregiudizio, però quello che si nota è una differenza stilistica proprio nei confronti degli altri. Quei pochi frame, quella sensazione di perfetta armonia di quelle poche immagini che abbiamo, si traducono però anche sul cronometro. Gli uccelli di Vargarda volano sulle strade olandesi come gli stormi nelle campagne romane, per chi li ha mai visti volare. Uccelli strani, piccoli, che si muovono in gruppi compatti creando delle strane forme nel cielo, dei disegni per spaventare i predatori. Ecco, i quattro fratelli Peterson pedalano sulle loro biciclette in perfetta sintonia fra di loro, con la bici, con la strada. E stavolta non c'è la pioggia a rallentarli, non ci sono problemi meccanici a bloccarli. Gli olandesi sono lontani, gli italiani tengono ma chiudono terzi. Il testa a testa è di nuovo con i danesi, guidati stavolta da un giovane Leif Mortensen, che è un ragazzone di Copenaghen che pure a 21 anni ne dimostra 40. Però ha le gambe di un trattore e trascina i suoi come un bufalo per difendere il titolo conquistato 12 mesi prima a Sallanches. Ma quel giorno del 1967 non c'è niente che possa fare né lui né nessun altro per fermare quei quattro fratelli di Vargarda. C'era un detto nella mia famiglia, nella famiglia di mia madre, non so quanto diffuso, se fosse stato inventato da qualcuno degli zii di mia madre appunto per giustificare le loro prestazioni quando si giocava a carte. Ricordo però nitidamente mio zio Vincenzo, il fratello di mia nonna, che si rivolgeva ai miei fratelli e a me ancora bambini con la frase: per battere due fratelli ci vogliono due figli di puttana. E infatti, al traguardo, i fratelli Patterson sono finalmente campioni del mondo nella cronometro a squadre. È finalmente la consacrazione che tutti loro stavano aspettando da anni, e il ritorno in Svezia è una marcia trionfale. I titoli dei giornali sono tutti dedicati a quei quattro fratelli, che spesso vengono semplicemente chiamati Brother Nafoglum, senza neanche perder tempo a specificare il cognome vero, che tanto non serve, si capisce, lo sanno tutti chi sono. Di lì a poco vengono anche premiati con la svenska Dagbladets Guller Medalje, che in italiano, lo diciamo un po' più traducendolo, suona un po' come la medaglia d'oro al merito sportivo assegnato dal quotidiano Svenska Dagbladets, che è un quotidiano nazionale svedese. Viene assegnato al miglior atleta svedese di quell'anno. Insomma, in Svezia sono considerati già degli eroi, figli diretti delle antiche divinità norrene, quasi. Eppure c'è ancora qualcosa che manca. Manca un pezzo, un tassello ancora. E lo sanno tutti, ma in quel momento non se ne parla. Forse per scaramanzia, per quanto possa essere scaramantico uno svedese. Forse invece solo per godersi in pace quel momento di trionfo, quell'essere arrivati in cima al mondo partendo da una bicicletta gialla fiammante comprata in un negozietto di un paesino nell'entroterra svedese. Eppure tutti lo sanno, ma nessuno lo dice. Manca ancora un pezzo. Messico 1968. Ci siamo. Sono 8 anni che Gösta Pettersson vede questo momento nei suoi sogni, mentre pedala, mentre si allena con i suoi fratelli e si immagina lì, sulle strade di Città del Messico, a rincorrere il trionfo alle Olimpiadi. Quel trionfo che a Roma era impossibile, a Tokyo era ancora presto perché non c'era Thomas e anche Erik e Sture erano comunque ancora acerbi, ma alle Olimpiadi del 1968 è tutto pronto. Tutto studiato alla perfezione. Il quartetto svedese è già arrivato in cima al mondo un anno prima, a Herlen, a casa degli olandesi. Si sono poi confermati poche settimane prima delle Olimpiadi, ai mondiali di Imola, nel 1968 appunto, con la Svizzera argento e l'Italia, ormai abbonata al podio, alla medaglia di bronzo. Fra le altre cose, anche Erik si era messo in mostra nella prova in linea, cogliendo un bel terzo posto nella gara vinta dal nostro Vittorio Marcelli. Un altro Vittorio Adorni aveva poi invece vinto la prova in linea fra professionisti con una bella fuga solitaria di quasi 90 km, dando 9 minuti e 50 al secondo, che era il belga Van Springel, con Dancelli terzo a oltre 10 minuti. Ma adesso questa storia non ci riguarda, anche se parere mio personale, a sensazione proprio così a pelle, Vittorio Adorni mi sembra uno di quei ciclisti che oggi passano un po' troppo sotto traccia, ecco. E invece era un mezzo fenomeno. Ma comunque, torniamo a noi. I fratelli Patterson si presentano alle Olimpiadi del 1968 come la squadra da battere. Sono i campioni del mondo in carica da 2 anni. E a dirla così sembra banale. Voglio dire, è ovvio, stiamo facendo tutto questo podcast sulla loro storia, ci mancherebbe. Ma se pensate da dove sono partiti pochi anni prima, ma soprattutto da dove partiva il ciclismo svedese prima di loro, ecco, se pensate a tutto quel contesto, a quello che sapevate prima di iniziare ad ascoltare queste puntate, il fatto che un quartetto svedese si presentasse alle Olimpiadi come la squadra da battere era una cosa semplicemente incredibile. Intendiamoci. Anche altre nazionali erano schierate in assetto da guerra. L'Italia, sempre presente ad alti livelli in questo tipo di manifestazioni. Gli azzurri schieravano 2 reduci dal bronzo mondiale, Giovanni Bramucci e Vittorio Marcelli, questo anche fresco campione del mondo di categoria, l'abbiamo detto. più il ventenne livornese Mauro Simonetti, ciclista poco ricordato ma capace di vincere fra professionisti anche alcune corse di prestigio, una Coppa Costoni, una tappa al Tour de France nel 71, insomma qualche soddisfazione se l'è tolta. E poi l'ultimo arrivato di questo quartetto è un ciclista di 22 anni che è già in accordi con la Molteni per passare professionista nel 1969 e si chiama Pierfranco Vianelli. Ottimo ciclista, fra i dilettanti sta andando molto bene, anche se poi la sua avventura fra i professionisti durerà meno del previsto. Oltre all'Italia ci sono altre squadre molto forti. La Danimarca si ripresenta con il buon Leif Mortensen a guidare un quartetto in cui sono presenti ancora i tre reduci del trionfo mondiale del 66, Ole Højlund, Jørgen Hansen e Werner Blauzun. L'Argentina invece ha smembrato la squadra del quarto posto a Tokyo, se vi ricordate, e di quella squadra è rimasto solo Roberto Breppe. Però hanno reclutato nel quartetto uno specialista dell'inseguimento su pista, Ernesto Contreras, che a 31 anni ha deciso di dare una mano anche su strada. I Paesi Bassi invece sono la solita corazzata. E anzi, quest'anno schierano gente che sembra avere una marcia in più, non so come dire. Facciamo che vi dico i nomi e poi valutate voi. Il quartetto olandese era composto da Fedor Denerdog, Jan Krekels, René Painen e ultimo, ma non ultimo, Joop Zoetemelk. Voi direte, e chi sono questi? Giusto, ottima domanda, ma vediamoli un attimo. Fedor Denerdog è già all'epoca uno dei dilettanti più forti in circolazione e lo sarà per molti anni a venire. E un po' come i Peterson passerà professionista molto tardi, a 28 anni, dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere fra i dilettanti, eppure fra i professionisti qualche bella soddisfazione se la toglie, diciamo. Poi c'è Jan Krekels, forse il meno talentuoso del gruppo, ma comunque quell'anno aveva vinto parecchie gare, fra cui il Tour dell'Imburgo. René Painen è invece forse uno dei più grandi specialisti delle sei giorni di sempre, grandissimo pistar, quindi, plurimedagliato europei e mondiali nell'americana e nell'inseguimento individuale, insomma, gran ciclista, ecco. Ma la stella della squadra è l'ultimo dei quattro nomi che vi ho fatto. Gli appassionati lo conoscono già, per tutti gli altri la questione è un po' più complicata. Vi potrei dire che ha vinto il Tour de France del 1980 o i mondiali del 1985, però sono vittorie singole che raccontano poco, secondo me. Soprattutto non raccontano che Joop Zoetemelk è stato uno dei più forti ciclisti di sempre e contemporaneamente uno dei più sfigati ciclisti di sempre, perché ha passato la prima parte della sua carriera a battagliare con Eddy Merckx, che è il più forte di tutti i tempi, e poi la seconda parte della sua carriera si è trovato di fronte quell'altro bel ciclistino di Bernard Hinault. Nel mezzo, fra l'uno e l'altro, è riuscito a togliersi qualche soddisfazione, come il Tour de France del 1980, però insomma stiamo parlando di uno che sta lì sopra. Nonostante abbia vinto meno rispetto a quanto ci possiamo immaginare da uno, appunto, di come l'ho presentato, uno dei più grandi ciclisti della storia, è uno che sta lì su fra i grandissimi di questo sport.
Le premier tour de l'épreuve contre la montre par équipe a donné les résultats suivants. À mi-course donc, c'est la Suède qui est en tête en 1h 3 minutes et 10 secondes à plus de 48 à l'heure, devant la Hollande à 1 seconde, l'Italie est 3e à 40 secondes. Le Danemark est 4e à 1 minute 41 secondes et entre le 5e le Mexique et la France 11e à 3 minutes 39 secondes. Il n'y a qu'une bonne minute d'écart, si bien que les Français peuvent encore espérer se classer dans les 5 premiers. Mais ces coureurs français excellents dans les épreuves par étapes, ils l'ont montré dans l'étape contre la montre du Tour de l'Avenir, sont beaucoup moins bons dans les courses officielles. Il y a dans l'équipe de France, il faut donner les noms de nos quatre représentants, Boulou qui est de Corsol près de Planquette, Boulard le vainqueur du Tour de l'Avenir qui est de Chalon-sur-Marne, il y a aussi Le Châtelier de Fleur-de-Lorne et Jean-Pierre Danguillaume de l'ASPTT Tour. La première équipe ayant terminé la course est la Hollande en 2h 7 minutes 49 secondes. Les principaux adversaires des Hollandais donc pour la victoire finale devraient être les Suédois, puisqu'il n'y avait qu'une seconde d'écart entre les deux équipes à mi-course, mais les Suédois ne termineront leur épreuve que dans une heure. Je vous rappelle qu'en 64, c'était les Hollandais Tolman, Carstens, Zoet et Peters qui avaient triomphé triomphé devant l'Italie et la Suède. À ce moment-là, dans l'équipe suédoise, il n'y avait que trois frères Peterson. Le plus jeune Thomas n'y était pas encore. Mais cette année, ce sont les quatre frères Peterson, les champions du monde sortants, qui sont plus que jamais les favoris de cette épreuve.
Quello che avete sentito è il resoconto in diretta del corrispondente francese Daniel Potrat all'interno del giornale radio delle 19 del 15 ottobre 1968. Daniel Potrat, fra l'altro storico radiocronista ciclistico francese, tra virgolette. Potrat segnala gli svedesi e gli olandesi come favoriti, sottolineando il fatto che nel 1964 la Svezia era composta da tre fratelli, che oggi sono quattro perché nel frattempo si è aggiunto anche il più giovane Thomas. Tutte cose che noi sappiamo, ma che magari il pubblico dell'epoca, meno attento alle vicende dei dilettanti, poteva non sapere. Come chi di voi capisce il francese avrà sentito, i fratelli Peterson al termine della prima metà di gara sono in testa con un solo secondo di vantaggio sugli olandesi. Terza è l'Italia a 40 secondi e via via tutti gli altri più indietro. La Francia, su cui Potrat si sofferma un po' di più, è solo undicesima e chiuderà al quindicesimo posto. Al quarto posto c'è la Danimarca con 2 minuti e 40 di ritardo, davanti alla Norvegia e a un sorprendente Messico che poi però sprofonderà al decimo posto nella seconda parte di gara, e superati anche dall'Argentina che invece chiude in crescendo al settimo posto. Ma queste sono lotte per le posizioni di rincalzo. Ciò che ci interessa è il duello là davanti fra Svezia e Paesi Bassi, con l'Italia ormai abbastanza tranquilla con il suo terzo posto, lontano dai primi e lontano dai quarti. Eravamo ben preparati per le Olimpiadi ed eravamo stati in Messico diverse volte per abituarci all'aria e alle condizioni in generale. Questo racconterà anni dopo Thomas. Ne emerge che i quattro fratelli avevano curato ogni dettaglio, avevano capito anche meglio di altri che correre in altura a Città del Messico poteva comportare parecchi problemi. Quindi erano andati più volte ad allenarsi lì, per testare i loro colpi a quelle altitudini, con quell'umidità, con quelle temperature. Avevano provato e riprovato il percorso, tutti i meccanismi, la strategia, il passo da tenere, non lasciando spazio a nessun tipo di imprevisto, di errore. La Svezia terminerà la sua prova fra un'ora, dice Daniel Potrat in chiusura di quel collegamento che vi ho fatto sentire. Sbaglierà di poco, ma i suoi calcoli erano fondamentalmente corretti. Sbaglierà di poco perché poco dopo la telefonata in diretta, la ruota anteriore di Thomas Peterson si sgonfia all'improvviso. I fratelli si fermano, si devono fermare per cambiare la ruota e poi ripartire. Sono operazioni che oggi richiedono pochi secondi, ma all'epoca era tutto molto più complicato, e anche se sei allenato a farlo, anche se nel conto degli imprevisti puoi e devi avercelo messo, puoi averla considerata quella sfiga lì che ti colpisce a caso come una dea bendata che però quando ci si mette ci vede benissimo. E così quando la Svezia riparte, il cronometro è già andato avanti di quasi 2 minuti. 1 minuto e 37 secondi. E non c'è niente da fare. L'Olanda non molla, e per quanto gli uccelli di Vargarda provino a volare più in alto, vengono sempre ributtati indietro, pedalata dopo pedalata, col traguardo che si avvicina sempre di più e il cronometro che invece non ne vuole sapere di fermarsi. 1 minuto e 37 secondi. È il tempo che separa Jostein Pettersson dal suo più grande sogno per sempre. Una ruota bucata lungo le strade di Città del Messico segna il confine fra il trionfo e la sconfitta, fra l'oro e l'argento, fra la realizzazione del lavoro di una vita e l'amarezza di non avercela fatta. Per i Broeder na Foglum, quell'argento olimpico che pochi anni prima sarebbe stato un risultato incredibile, ha invece oggi il sapore della più grande sconfitta della loro carriera, e ci sarebbe la possibilità di riprovarci fra altri 4 anni a Monaco di Baviera nel 1972. Altri 4 anni fra i dilettanti a stringere i denti, ad allenarsi lontano da tutto e da tutti, mentre il mondo del ciclismo va avanti a centinaia di chilometri di distanza da quel paesino sperduto della Svezia. 4 anni e poi per cosa? per rischiare di vedersi scivolare via fra le dita un'altra occasione, per una foratura, una caduta o un colpo di vento nel momento sbagliato o chissà cos'altro. Forse allora non ne vale la pena. Forse è il caso di richiamare Alfredo Martini e dirgli che, tutto sommato, la sua proposta ci sta bene. Veniamo in Italia. Permettetemi di fare una piccola postilla al termine anche di questa seconda puntata, perché vi devo raccontare una cosa successa nel 1968. Stavolta i protagonisti sono effettivamente i nostri fratelli Peterson e non ci sono lutti di mezzo. Anzi, una cosa piuttosto curiosa, perché nel preparare queste puntate, il lavoro di ricerca che c'è stato dietro è stato abbastanza complesso da un certo punto di vista, nel senso che la documentazione relativa agli anni passati fra i dilettanti dei fratelli Peterson è un po' frammentaria, un po' difficile da reperire e da collettare, da mettere insieme. Una cosa però che sono riuscito a trovare è nell'archivio, appunto, della televisione britannica, è un video senza audio, o meglio con l'audio registrato in originale, dell'ultima tappa del Tour of Britain del 1968. All'epoca il Tour of Britain era una corsa dilettantistica di circa 2 settimane. La cosa particolare di quella dell'edizione del 1968 è che Josta Pettersson prese la maglia di leader alla prima tappa e non la mollò più per tutta la durata del giro. Un'impresa straordinaria, considerando che comunque il Tour of Britain era una grande corsa a tappe per dilettanti, molto sentita. L'ultima tappa la vince Thomas Peterson, il più piccolo dei fratelli, e sul palco quindi sale con la sua maglia svedese, con la banda gialla, molto sorridente. Dopo di lui si vedono le immagini di Josta Peterson che sale sul palco. Lui lo premiano con una grande corona di alloro al collo, e poi, come in Italia si dà lo spumante e in Belgio, Olanda si dà la birra per festeggiare sul podio, in quella corsa a Josta Peterson danno un bicchierone di latte. La telecamera quindi stringe dalla faccia di Josta Peterson, che abbozza un sorriso in quel suo volto da minatore svedese, stringe verso il bicchiere di latte che lui tiene in mano in maniera abbastanza goffa. Ed è su questo bicchiere di latte che concludiamo anche questa puntata, in cui abbiamo visto gli ultimi anni, o comunque gli anni migliori della carriera dei fratelli Peterson fra i dilettanti, all'inseguimento di quel sogno olimpico che in un modo o nell'altro sfuggirà sempre fra le dita di Josta, e lo porterà anche alla decisione di partire in Italia verso il professionismo. E quegli anni, quei pochi anni di professionismo dei fratelli Peterson, invece, li vedremo nella prossima puntata, sempre qui con Umberto Prete Martinez, e questa è Maglia Nera.